Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del piano verde, il Green Deal di Boris Johnson, presentato in questi giorni al Parlamento inglese per compiere una transizione energetica nel Regno Unito da qui al 2030, e parliamo dell'uragano Iota che invece si sta abbattendo in queste ore sul Nicaragua con un impatto devastante. E più in generale di questa stagione degli uragani, che come al solito segna nuovi tristi record. Va bene, cominciamo subito con la prima notizia del giorno, perché appunto Boris Johnson ha presentato la sua Green Industrial Revolution, in realtà così l'ha chiamata, la rivoluzione industriale verde per combattere il cambiamento climatico e creare nuovi posti di lavoro. Vediamo un po' che cosa prevede e poi la commentiamo insieme. Si tratta di un piano in 10 punti che vuole eliminare l'uso dei combustibili fossili entro il 2030. Sono previsti 4 miliardi di sterline di investimenti che serviranno per intervenire sia sulla produzione di energia, che sul consumo di energia, che sulla cattura di CO2 dall'atmosfera. Per quanto riguarda il consumo, si punta sulla riduzione dei consumi, soprattutto delle abitazioni private attraverso l'isolamento termico degli edifici. Sull'eliminazione dei riscaldamenti a gas, questo in realtà dal 2023, che verranno sostituiti gradualmente con pompe di calore, che sono dei riscaldamenti elettrici a basso consumo, o con dei sistemi a idrogeno, idrogeno su cui si prevedono dei finanziamenti molto alti non solo per il settore abitativo, ma anche per alimentare le industrie sostanzialmente. E in più dal 2030, se il piano verrà approvato, saranno bandite le auto a combustione interna in favore delle elettriche o sempre delle auto a idrogeno. Per quanto riguarda la produzione di energia, invece l'idea è di investire molto nell'eolica offshore, ma anche nel nucleare, con la costruzione di una grande centrale nuova e di una serie di mini reattori che verranno appaltati, verranno costruiti da grandi aziende tipo Rolls-Royce, scusate, e altre. Infine, come accennavo, si finanzieranno tecnologie di carbon capture and storage, le cosiddette CCS, ovvero appunto la cattura dell'anidride carbonica dall'atmosfera, che poi viene stoccata da qualche parte, poi a seconda della tecnologia ci sono sistemi diversi. Va bene, questo è un po' il quadro generale. Andiamo al commento, partendo dall'investimento, perché sono 4 miliardi di sterline che non sono poi così tanti per finanziare una transizione energetica di un intero paese. Basti pensare che per la linea ferroviaria ad alta velocità HS2 sono stati stanziati 100 miliardi di sterline dallo stesso governo Johnson. È vero che il governo sostiene che questa sarà solo la prima fase, che i finanziamenti potrebbero arrivare ad essere attorno ai 12 miliardi di sterline, ma è comunque poca roba per un piano così ambizioso. E poi ci sono due punti piuttosto controversi che probabilmente avrete già notato. Il primo è l'idrogeno, che gode di una grande popolarità al momento, in tanti ci si stanno buttando a pesce, ma resta una tecnologia con un'infrastruttura molto costosa, che ha dei costi energetici molto alti. E attenzione, perché poi spesso rischia anche di diventare una scusa per continuare a bruciare il metano, che è uno dei modi principale attualmente, il più diffuso con cui si produce idrogeno, perché l'idrogeno non è presente in natura come molecola a sé stante, lo si trova in alcuni composti tipo l'acqua, tipo il metano, e quindi va estratto da queste molecole. E per estrarlo c'è il metodo dell'elettrolisi o elettrolisi che consiste nell'estrarlo dall'acqua, ma molto spesso lo si estrae appunto dal metano, con emissioni climalteranti non indifferenti. E quella sicuramente è una cosa che non possiamo più fare. L'altro punto, comunque, se volete approfondire il tema dell'idrogeno, qualche settimana fa ho dedicato una puntata speciale di Io non mi rassegno proprio all'idrogeno e quindi alle auto idrogeno, ma all'idrogeno più più in generale. E quindi ve la lascio sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, dove trovate appunto gli articoli che vi segnalo. E se volete andatevela a vedere. Poi, ovviamente l'altro punto è il nucleare, che anch'esso sta vivendo una seconda, terza o quarta giovinezza, non lo so, sta tornando comunque di moda dopo che si vede che il ricordo di Fukushima si è un po' sbiadito E come accade ciclicamente, più o meno ogni 10 anni, il nucleare torna di moda perché ci si scorda del disastro precedente. Comunque, il nucleare, e mi riferisco alla fissione nucleare, no? Non alla fusione, ovviamente, ha diversi problemi. Innanzitutto, costruire una centrale nucleare ha un costo enorme dal punto di vista energetico. Senza considerare fra l'altro le emissioni che servono anche che vengono l'anidride carbonica che viene emessa nel costruirlo, ma anche insomma, a livello energetico costa tantissimo. E quindi, prima che produca che una centrale produca tutta l'energia che è servita per costruirla, passano anni. Per questo si dice che il nucleare ha un ROI, quindi un ritorno energetico sull'investimento piuttosto basso. E poi c'è il problema dell'uranio, che è una fonte non rinnovabile, quindi non è, e fra l'altro non è che ne sia rimasto così tanto in natura. E visto che fra l'altro diventa sempre più difficile estrarlo, perché le miniere di uranio sono sempre più profonde, quello rimasto ha tendenzialmente un'energia netta abbastanza modesta. E poi c'è l'altro problema ulteriore delle scorie, cioè quando appunto, estraiamo energia dall'uranio, poi restano queste scorie radioattive che, anche se quelle più pericolose sono una piccola parte, ma restano radioattive e potenzialmente mortali per gli esseri umani e tantissime altre forme di vita per centinaia di migliaia di anni. E quindi, ecco, abbiamo considerato il costo di stoccaggio di queste scorie per 200.000 anni e poi esistono luoghi sicuri dove metterle da qui a 200.000 anni? E infine, come se non bastasse, c'è il rischio incidenti e un incidente nucleare può essere potenzialmente disastroso per l'intero pianeta ormai, quindi questi li abbiamo già visti e potrebbero, ovviamente, come ne sono successi, potrebbero succederne altri e è un rischio che onestamente non so quanto sia il caso di correre. Insomma, il nucleare mi sembra un po' la scelta della disperazione in questo momento, cioè non sappiamo come fare a continuare a produrre tutta l'energia necessaria per mantenere in piedi questa società così come l'abbiamo costruita e piuttosto che cambiarla, preferiamo fare una scelta molto rischiosa da tanti punti di vista. Quindi, per tornare al piano di Boris Johnson, a parte queste divagazioni, come al solito, alcuni elementi interessanti, ma la cornice complessiva non è che convinca così tanto. Va bene, detto ciò, passiamo alla seconda notizia del giorno, perché intanto a ricordarci che i problemi da risolvere restano sempre lì, sta infuriando la stagione degli uragani in America del Sud. L'uragano Iota ha toccato terra ieri, quello che in gergo si dice landfall, quando un uragano appunto atterra in un determinato punto, in Nicaragua, con conseguenze che sono state devastanti. Almeno 6 persone sono state uccise, 13 sono disperse e più di 60.000 persone sono state evacuate. Ci sono queste immagini della città caraibica di Bilwi che mostrano il terrificante impatto dell'uragano che strappa i pali della luce dal terreno, scoperchi ai tetti di zinco delle case sul mare. È un uragano che è arrivato ad essere classificato come categoria 5, che è la più devastante, anche se in realtà i climatologi da un po' di tempo a questa parte stanno riflettendo su inserire una categoria 6, visto l'aumento di questi fenomeni estremi, l'aumento dell'intensità di questi fenomeni estremi. Comunque, categoria 5 vuol dire venti superiori a 252 km orari. Fortunatamente, si fa per dire, è stato declassato a categoria 4 poco prima di appunto toccare terra in Nicaragua, ma l'impatto è stato comunque devastante. E fra l'altro, come fa giustamente notare Luca Lombroso su Clima Alteranti, quando gli uragani colpiscono la parte sud del continente americano, fanno molto meno clamore, ma spesso fanno anche più danni. E Iota è solo l'ultimo di una serie di uragani che segnano un'altra stagione tristemente dal record. Solo da ottobre 2020 a oggi si sono scatenati sull'Atlantico ben 4 cicloni di categoria 3 o 4, che sono Delta, Epsilon, Eta e Iota, che fra l'altro sono tutti nomi presi dall'alfabeto greco, perché l'elenco di nomi a cui si attingeva normalmente era finito. Avevamo finito i nomi degli uragani perché ce ne sono sempre di più. Qual è il problema? Il problema, come al solito, è che i gas serra presenti in atmosfera, quindi come la CO2, che sono il prodotto della combustione fatta dagli esseri umani sulla Terra, trattenendo molta della radiazione termica in uscita dal pianeta, aumentano l'energia potenziale presente in atmosfera. E quindi un'atmosfera che ha tanta energia è anche un'atmosfera più instabile, che causa fenomeni estremi come questi in maniera sempre più frequente, perché poi questa energia potenziale a un certo punto viene scaricata a terra. Comunque, se volete approfondire il tema dei cambiamenti climatici, vi consiglio di leggere sia il nostro approfondimento su Italia che cambia, che vi lascio sempre sulla pagina rassegna stampa, che il documento di Visione Azione 2040 sul clima. Vi lascio appunto entrambi qua in descrizione. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Omega. Segno sempre alle 10, sempre per 10 minuti e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!